Grazie Marco. Io credo che dobbiamo darci uno sguardo lungo, di prospettiva, per affrontare il nostro problema. La direzione di stili di vita e di tecnologia. Viene a esaurimento una mentalità che è stata tipica della mia generazione e soprattutto delle precedenti, cioè dell'uso proprietario dell'automobile. È stato il grande mito del Novecento che ha avuto una portata enorme, insomma, su questo si è creato un modello produttivo che poi è diventato anche per l'innovazione sociale, del fordismo. Questa mentalità ha modificato le città, il paesaggio e soprattutto ha appunto modificato le menti delle persone che sono state abituate a pensare a questo marchio genio meccanico dell'automobile come una proprietà, soltanto come proprietà che si poteva utilizzare. Questo mito è ormai in decadenza, lo vediamo, credo, i nostri figli già, che invece si dispongono a usare l'automobile come servizio, non necessariamente. E questo sta creando già in tutta Europa, in tutto il mondo, una nuova dinamica, una nuova mentalità, l'uso del mezzo. Poi c'è l'innovazione tecnologica, e questo io credo si debbano spiegare molte parole per spiegarlo. È sotto gli occhi di tutti, già oggi è molto avanzata, ma credo che siamo appunto, non abbiamo ancora visto insomma tutti gli sviluppi. Concretamente, insomma, io sono qui, stasera andrò a casa, in qualche Trieste di Roma, basterebbe un'app con la quale io prenoto questo spostamento, anche a ridosso dell'orario stabilito, e probabilmente da qui, dalla centrale, sicuramente ci saranno altre persone che nella stessa fascia d'aria dovranno andare a qualche Trieste. E queste tecnologie ci consentono di mettere insieme questa domanda e quindi creare le condizioni che un operatore soddisfi questo bisogno come servizio di mobilità. Questi due meccanismi, propensione a un uso condiviso, non proprietario, e tecnologie, risolvono un problema antico, quello dell'aggregazione della domanda, che è un problema che è sempre stato, come posso dire, il vero ostacolo, diciamo così, a una pianificazione della mobilità. Tant'è vero che oggi il TPL, uso il gergo di cui siamo tutti, il trasporto pubblico locale, si colloca nelle sue soluzioni estreme proprio perché non ha mai potuto risolvere il problema dell'aggregazione della domanda. Le due soluzioni estreme sono, da un lato, le linee fisse, rigide, del servizio di trasporto delle aziende, e dall'altra, non potendo aggregare la domanda, il servizio esclusivamente a domanda individuale. Sarebbe dire rigidamente a domanda individuale, no? Come il taxi. Quindi si colloca l'offerta sui due estremi e lascia irrisolto un campo intermedio molto vasto, che è ancora in luce, ma che appunto con i cambiamenti di stili di vita e di tecnologia poi invece emerge e soprattutto si può organizzare in una moderna economia della mobilità. Ora, questa fascia intermedia fino ad oggi è stata, diciamo, interessata da sperimentazioni, da bricolage, da cambiamenti che sono certamente importanti, ma il tema di fondo che io pongo l'attenzione alla discussione è se ci sono però delle condizioni di innesco normative, finanziarie, che siano in grado di compiere un salto di scala e quindi di creare questa fascia intermedia tra il taxi e l'azienda di trasporto una vera e propria economia della mobilità. Cioè qui dobbiamo un pochino intenderci nel nostro dibattito, ci sono due cose possibili da fare, sono entrambe legittime, ma dobbiamo, come posso dire, deciderlo a priori. Cioè se rimaniamo un'ottica emendativa, migliorativa dei servizi che abbiamo, ripeto, è una cosa non da scartare, anzi fare, insomma. Ricordavo appunto Marco che oggi nel modal split, uso questo linguaggio tecnico, cioè nelle percentuali dei diversi modi di trasporto, un taxi, un noleggio, fatica ad arrivare all'1%. Possiamo migliorare, possiamo fare delle cose formidabili che se riescono bene potranno, che so, raddoppiare, ma ci vuole molto. E arriviamo all'1%, questo non modifica sostanzialmente i grandi numeri della mobilità. Oppure siamo in grado di determinare un cambiamento radicale, cioè inventare sostanzialmente dei servizi di mobilità che oggi non esistono, tali da creare un'offerta a due cifre e che quindi vada a incidere sui grandi numeri della mobilità privata, della mobilità pubblica e anche delle due ruote, che sono appunto percentuali. Questa è la scelta di fondo. È evidente che se scegliamo la seconda strada, cioè un salto di scala, ma questo significa che appunto dobbiamo inventare un'economia della mobilità e quindi devono entrare in campo delle imprese capaci di gestire servizi innovativi a livello di grandi numeri. Imprese che oggi non esistono e che credo sia molto difficile determinare per mera evoluzione delle imprese esistenti. Deve succedere, adesso uso una metafora che può essere anche controversa, ma insomma per capirci, deve succedere qualcosa del genere, quello che è successo all'inizio degli anni 90 con le società italiane mobili, che hanno inventato appunto un nuovo servizio, hanno creato degli stili di vita, hanno messo nelle nostre capocce tutta una serie di codici con i quali noi ormai fin da bambini sappiamo muoverci in questa organizzazione. E deve succedere qualcosa del genere anche nella mobilità, se vogliamo appunto aggredire gli uomini, insomma, questo è qui. Ora, se è questo, significa che noi abbiamo la possibilità concreta, in virtù di quelle mutazioni che dicevo all'inizio, di creare un'economia nuova, che oggi non esiste, quindi creare molti posti di lavoro, collegando tutto questo a un forte miglioramento della vita cittadina. Ora, se questo è l'obiettivo, noi abbiamo bisogno di una nuova legislazione. Una legislazione che sostenga questo cambiamento senza soffocarlo con norme pesanti, ma che allo stesso tempo ne attenui gli effetti negativi che ci possono essere, che ci sono sempre quando si afferma un cambiamento radicale. A mio avviso serve quindi una nuova legislazione di sistema per la mobilità urbana. Quindi non ha molto senso stare qui a emendare e correggere la 21 del 92, che è una prestigiosa legge che cambiando ha fatto il suo tempo. Quindi una nuova legge di sistema. E non abbiamo, dobbiamo assolutamente evitare quello che abbiamo fatto fin qui, lo accennavo prima mai. Negli ultimi 10 anni, cito a memoria, quasi tutti gli anni il Parlamento ha approvato una norma, magari un rigo, due righe, tutti gli anni per 10 anni, senza mai risolvere il problema. Ogni norma ha creato discussione e lacerazione, quella che arriva di assistenza, incomprensione e manifestazione. Io cerco sempre di spiegare, quindi mi resta un po' della mia vecchia esperienza di assessore, cerco sempre di spiegare ai miei colleghi legislatori che io conosco bene la categoria di assisti, no. Posso permettermi di dire che sono affezionato a queste categorie, è un affetto che è nato anche nelle discussioni, anche nella vivacità del confronto, però è proprio per questo è anche una conoscenza più approfondita. La categoria di assisti, come tante altre in Italia, ha una risposta piatta, cioè si prende di malumore sia per una modifica emendativa, piccola, settoriale, sia per una grande riforma. Allora io dico, tanto vale proporre una grande riforma, faremo una discussione, troveremo una sintesi, ma alla fine avremo portato a casa un cambiamento radicale. Non c'è niente di peggio che fare grandi discussioni, grandi conflitti, grandi manifestazioni per portare a casa un rigo di norme che poi l'anno dopo bisogna di nuovo correggere. Quindi il tentativo è questo, ovviamente è un tentativo per adesso tutto teorico, quindi al contrario questo adesso si tassi, non è che la prossima settimana va in approvazione, è un tentativo di avere una soluzione. Quindi il convegno nasce essenzialmente con questo intento, cioè di sottoporre alla discussione pubblica, quindi alle vostre critiche, alle vostre osservazioni, non solo un'idea generale, ma un vero e proprio testo normativo, che è quello appunto che trovate. Il testo raccoglie anche molti spunti delle autorità, sia dei trasporti sia della concorrenza. Se posso permettermi però, anche qui, spesso il legislatore, quando non ha un'idea precisa, un suo progetto, recepisce le indicazioni delle autorità in modo fondamentale, appunto, cioè recepisce singoli punti, che è sempre una cosa buona rispetto a non recepire nulla, però a mio avviso anche questo è limitativo, nel senso che le osservazioni delle autorità meritano di essere recepite nell'ambito di un ripensamento più generale del servizio. E non punto punto, non in modo adesso fondamentale. Quindi questo è il tentativo. Direi che abbiamo anche, voglio qui richiamare la vostra attenzione, questo saggio scritto dal professor Boitani, dal professor Colombo, che io considero davvero un testo base sulla legislazione, sulla regolazione. Questo base, nel senso che fa il punto non solo a livello italiano ma anche internazionale in tutte le discussioni e offre una base di confronto. Vengo a meglio. Dicevo quindi una legge di sistema che definisca quindi una regolazione a regime, una regolazione a regime che non può che essere basata su un'informazione molto leggera, non invasiva e che allo stesso tempo riesca però a determinare un controllo dell'interesse pubblico, quello strettamente necessario. Poi io metto questa soluzione che ci sono, ma la parte difficile della proposta di qualsiasi operazione di voto del programma può individuare la fase transitoria che ci porta appunto dalla situazione attuale. Io credo che la fase transitoria sia non soltanto un problema normativo, ma un problema politico sociale. Nel senso che si tratta di dare una chance, un'opportunità ai tassisti, lo dico così con molta semplicità. Una chance, un'opportunità di diventare protagonisti di questo cambiamento che si annuncia che è davanti a noi. I tassisti hanno una cultura del servizio, hanno una buona cultura del servizio, nonostante quello che si dice spesso sui giornali negativo, insomma, ma la gran parte della categoria ha anche una passione, una dedizione al servizio pubblico, sono comunque oggi gli unici operatori che sono in campo, che quindi conoscono il problema, che hanno quella professionalità di base che comunque sarà necessaria anche per la rivoluzione che si annuncia. E quindi io credo che la fase transitoria debba avere questo obiettivo fondamentale. Al tassista che vuole diventare protagonista di questo cambiamento e che quindi vuole essere, come posso dire, anche in anticipo sugli altri, utilizzare un po' il fatto di trovarsi già su piazza per essere il primo ad offrire questi servizi innovativi. A questo tassista la legislazione deve dare un fortissimo sostegno. Poi dirò qua. Ci può essere però una parte della categoria, anche per ragioni di anzianità o di mentalità o di altro tipo, che non se la sente di partecipare a questo nuovo gioco. È anche legittimo perché ha fatto un patto diverso, perché ha entrato in questo lavoro con delle altre regole e può essere del tutto umano dire no, io non ci sto a giocare con queste nuove regole. E poi in questo caso io credo che si debba definire un indennizzo, una via di uscita, che può essere per pensionamento o per scelta individuale, e tenga conto anche dell'investimento che c'è stato di una licenza e che può essere quantificato però in relazione anche a una sorta di TFR, diciamo, per gli anni lavorati. Come concretamente, normativamente, si può realizzare questa fase transitoria? Ma la proposta che noi mettiamo sul tavolo è quella della unificazione selettiva, diciamo così, delle normative attuali del taxi e del noleggio. Da questa unificazione nasce quindi un nuovo servizio. Qui ci siamo un po' avventurati addirittura a dare un nome a questo servizio. Non è strettamente necessario prendere questo nome, ma l'abbiamo fatto proprio per indicare l'esigenza che, per indicare il fatto che stiamo parlando di un nuovo servizio e non di un emendamento dei vecchi. Il nuovo servizio, è vero, un po' di esempio, lo chiamiamo Taxi Più, Taxi Plus, questo non è importante, lo chiameremo se un giorno lo realizzeremo, dovrà superare, come dire, gli aspetti più irrazionali dell'attuale situazione, e di irrazionalità ce ne sono gravi, magari non le avvertiamo tali perché ci siamo abituati, ma se le esaminiamo un attimo a mente fredda, effettivamente sono alcune anche demenziali. Io ho sempre considerato così quella regola che costringe il noleggio, il noleggiatore, a tornare in garage per poi dare un nuovo servizio. Questa è una cosa che non ha nessuna spiegazione logica, è uno spreco di risorse che non ha nessuna utilità per essere visto proprio nessuna utilità. Anche il taxi è sottoposto a una regola, secondo me, irrazionale, no? Quella della domanda indifferenziata, cioè io devo chiedere un taxi e in modo indifferenziato non posso scegliere quel taxi. Addirittura non potrei neppure prenotarlo a rigor di logica, anche se poi nella pratica, con la saggezza, gli operatori questo problema si è risolto, ma la logica legislativa non è. Quanto è che io non posso sostanzialmente avere un rapporto con l'operatore. Anche questo è del tutto irragionevole. Entrambi poi hanno una fortissima limitazione perché operano sulla domanda individuale, mentre invece, per le cose che ho detto all'inizio, la sfida è sulla domanda condivisa. Non solo condivisa al momento della richiesta, ma addirittura condivisa durante il percorso, perché questa è la vera novità delle tecnologie, no? Che ci consentono di realizzare una mobilità multipla con una macchina che mentre in viaggio è in grado anche di accogliere un altro passeggero che si sta muovendo in quella direzione. Quindi il taxi sostanzialmente supera queste irragionevolezze e introduce questa terza direzione. Di conseguenza il sistema tariffario è unificato, si vedono tre livelli. Uno, la tariffa come oggi, considerata però come sulla base della tariffa, come tariffa massima. Poi ci può essere una tariffa variabile in rapporto alle caratteristiche delle offerte e ai servizi aggiuntivi che si possono determinare, pensiamo ad esempio ai servizi turistici o a tante altre cose, comunque. E poi c'è una tariffa multipla che appunto si riferisce a quell'uso condiviso. La questione dei turni viene a questo punto affrontata in modo molto diverso, nel senso che ci sono più turni massimi. Io da assessore ho sempre un amore quando dovevo firmare l'ordinanza dei turni dei tassisti, perché sentivo un potere che mi era stato assegnato ma che era del tutto improprio, anche perché immaginavo che i tassisti fossero sicuramente più competenti di me nel capire quando bisogna andare a lavorare, quando c'è domanda e quando meglio. Però questa domanda di cassa bisogna comunque soddisfarla, quindi la cosa importante non è il turno massimo, ma è il turno minimo, cioè che ci sia comunque una dotazione di turno anche nel momento di cassa. Quindi la norma deve riguardare meno del massimo, deve invece anche contenere un massimo per quanto riguarda il tempo di guida del singolo operatore, ma questo per ragioni di sicurezza sia del lavoro stesso che sia della sicurezza collettiva. in questo schema non c'è più compravendita di licenze. Questo è il punto fondamentale che cambia tutto il settore, che determina, diciamo così, la transizione, quindi alla fine alla pensione, quella della rinuncia, la licenza torna al comune e il comune fa un bando, anche oneroso, per la nuova licenza. Qui sta il punto che dicevo all'inizio, cioè la doppia offerta alla categoria. L'offerta ai tassisti che si sentono protagonisti del cambiamento consiste in una seconda licenza, cioè il tassista che ha voglia di cimentarsi per questi cambiamenti si trova con due licenze di tassi.
Non faccio.
E questo è un dato, si può cominciare a creare magari insieme a un altro un nucleo di impresa, un qualcosa di più forte, di più robusto, che sia in grado appunto di vincere quelle sfide prima che entrino nel settore, nella seconda fase, dei nuovi operatori che magari metteranno in campo un'altra capacità. Sì, invece non si sente partecipare a questo gioco, appunto, questo indirizzo ovviamente è un problema, nel senso che nelle varie leggi, nelle varie soluzioni, qui il saggio di Bordani e Colombo ci dice, come è stato anche il dibattito a livello internazionale, e in alcuni casi si tende ad addebitare la spesa pubblica, ma questo credo che sia non solo dell'Italia, ma anche giusto, no? Perché deve pagare il cittadino contribuente che si muove. E semmai questo lo dobbiamo addebitarlo a chi userà questi servizi. Quindi, o detto prima, il pagamento delle nuove licenze, l'onere delle nuove licenze del Sanbrano, oppure, lo vedremo dopo, l'onere iniziale per i servizi di mobilità, cioè per gli operatori nuovi che entreranno nel settore, che dovranno pagare, diciamo così, un indennizzo ai vecchi operatori che invece vogliono uscire, che non si sentono uscire. Questo quindi è in grosso modo il quadro della transizione, operazione complessa, non c'è dubbio, normativamente è descritta, diciamo, nell'articolato, ovviamente tutto questo è scritto per aprire una discussione. Ma da questa discussione questo testo può cambiare radicalmente, è tutto quindi così aperto appunto a un confronto. Poi c'è il secondo punto, cioè la soluzione a regime, che ovviamente se dovessi appunto andare avanti da questo testo bisognerà anche definire un tempo. Cioè, questo si usa poco nelle nostre produzioni legislative, la produzione legislativa ormai è fatta che legiferiamo adesso per fine anno, invece sarebbe molto importante avere delle leggi che dicano sì, ma questo e quest'altro, però io fa 5 anni, 10 anni, faremo anche queste altre cose, in Natale che i cittadini, i soggetti privati si debbino col tempo, con calma a queste transizioni. Quindi bisognerà immaginare appunto una fase transitoria con una scadenza di sale leggi che apre invece la fase. In questa fase del regime cambia tutto evidentemente, quindi il settore a quel punto si apre a tutte le imprese, anche a quelli che non sono vecchi titolari di licenze, taxi, LCC, taxi. Questo cambiamento ovviamente è ben bello, diciamo, vuol dire che i giri intorno sono ben bello. La scadenza che viene. A quel punto cambia radicalmente la natura giuridica, nel senso che non si tratta più di un servizio pubblico, ma di un servizio di interesse pubblico. I giuristi ci spiegano che ha un significato ben preciso, quindi non c'è più una licenza, ma c'è un'autorizzazione amministrativa, che comunque è un servizio che si muove in città e che ha molti effetti sulla vita collettiva. Il servizio, quindi l'autorizzazione amministrativa, è uno strumento che consente al comune, all'ente locale, di regolare ciò che davvero interessa al pubblico, quindi che ci sia il rispetto della carta dei diritti degli utenti, e che questo aspetto, insomma, sia tutelato da tutti i suoi caratteri, e che ci sia anche il rispetto delle normative sul lavoro, insomma, sul lavoro, insomma, due capisaldi. Come ho detto prima, questa organizzazione sarebbe almeno per una fase iniziale onerosa per avere le risorse per indennizzare i tassisti che hanno deciso di uscire. Poi il disegno di legge opera una distinzione che è molto discutibile, insomma anche controversa, ecco, io la pongo alla vostra attenzione, insomma, riconoscendo che è una questione sulla quale si possono avere orientamenti molto differenziati. Servizi innovativi di condivisione e servizi innovativi di promozione del servizio di trasporto. I servizi di condivisione sono quelli che stanno già nascendo con molto, con un certo successo, insomma, cascere, i carpuri, che poi qui c'è Andronaggio che è forse massimo esperto in grado esperienze, sia uno dei settori più vivaci, e anzi bisognerebbe mettere in campo delle politiche pubbliche, soprattutto urbane, che incoraggiano queste cose. Il carburi si potrebbe trovare, diciamo così, una certa regolazione in zona traffico criminale, un vantaggio, insomma, una data che sia appunto, oppure ci possono essere altre forme di incentivi. Però in generale questi servizi di condivisione, a mio avviso, devono essere sul piano amministrativo non prescrittive, insomma, norme non prescrittive, anzi direi soltanto informative, insomma. C'è un operatore che fa cascine, che fa carpuri, ottiene dal comune a livello degli incentivi, ma non devono esserci libri. Ovviamente il servizio di condivisione comporta sempre, stiamo parlando comunque di servizi di mercato, comporta sempre una remunerazione. La remunerazione deve riguardare la condivisione e quindi riguarderà la piattaforma dell'uso, la piattaforma tecnologica che consente a due o più cittadini di mettersi insieme per usare l'automobile. Ma non ci deve essere però una prestazione inerente al servizio di guida, perché altrimenti si passa a un'altra categoria che è appunto il servizio di guida con produzione del servizio di trasporto. In questo caso io credo che si debba pensare a un servizio prodotto da privati che però si organizza secondo le normali leggi del diritto del lavoro. Ora qui siamo tutti un po' presi da questo esempio di Uber. Io sono un po' contrario, diciamo così, a fare delle leggi sulla base dell'ultimo fenomeno che ci troviamo davanti. No? Quindi adesso, siccome Uber è di moda, siccome è frutto di un grande investimento di marketing a livello internazionale, la discussione rischia di essere che apriamo o non apriamo Uber, insomma. Invece se pensiamo a una legge di sistema, una legge di sistema deve progettare delle nuove regole, insomma, non sono necessariamente calibrate su questo o quell'operatore che siamo ancora in una fase iniziale, insomma, non posso imporre le sue regole. Ma rimaniamo comunque sull'esempio di Uber, che comunque è un punto di riferimento. Uber ha oggi due modalità di servizio, una che sostanzialmente utilizza l'OCC e offre un servizio di trasporto. E che questa versione di Uber non avrebbe nessuna difficoltà a entrare in questa normativa, perché avrebbe appunto un operatore che viene considerato, diciamo, un operatore del servizio. Mentre invece l'altra modalità, appunto il POC, cioè quella che consente a qualsiasi cittadino di improvvisarsi autista alla guida di un servizio pubblico, è molto di moda, è molto affascinante sul piano mediatico, ma a mio avviso è una modalità da scoraggiare. Non solo perché questa modalità nasconde sostanzialmente una forma di sfruttamento, questo si tratta sostanzialmente. Questa persona svolge una funzione, importante, che è quella di guidare il mezzo di città, di portare i cittadini, ma con un contratto, cioè senza di fatto un contratto di lavoro. Ma non solo per questo, diciamo, ma perché io credo che se vogliamo compiere quel salto di scala, che dicevo all'inizio, cioè di cifre, ma noi dobbiamo pensare a servizi e a imprese di grandi forze, di grandi capacità. Francamente la telefonia mobile non sarebbe nata se fosse stata realizzata con i lauretti, con il gioco lavoro, con il titolare, eccetera, nada, perché si sono affermate delle forti imprese che hanno poi saputo guardare il lavoro. E non credo neppure che, diciamo, soltanto perché un operatore svolge un servizio innovativo gli si debba poi consentire di darsi delle regole di diritto del lavoro sulle proprie, insomma. Anche perché noi abbiamo una legislazione sul diritto di lavoro in Italia che non mi sembra molto difficile, no? Sente tante figure, insomma. Abbiamo adesso cancellato il bacio, poi stiamo mettendo, l'affitto, sono tante cose, quindi non c'è bisogno che nella mobilità ci si inventi un'altra forma di diritto del lavoro, quando la legislazione ordinaria ne offre già abbastanza. Quindi il tema è servizi di mobilità con prestazione economica riferita alla guida, debbono accompagnarsi al rispetto delle leggi generali sul lavoro. Questo mi sembra uno spartiacque, una discriminante che consente di affrontare con giustizia, diciamo così, con efficacia questi primi fenomeni, e allo stesso tempo però consente a tutti gli operatori di svolgere tranquillamente la loro innovazione, perché ripeto, se un operatore vuole fare servizi di condivisione può farlo, ma a quel punto può fare il pagamento soltanto del servizio di condivisione. Credo che questa sia una distinzione molto importante. Ma ripeto, qui siamo nella soluzione a regime, cioè in un quadro, diciamo, di prospettiva che è anche difficile oggi prevedere in tutti i suoi aspetti, quindi siamo davvero in un campo molto, molto aperto alla discussione. Questi sono i criteri di fondo. Poi ovviamente quando si passa da, cioè prima Marco, che quando abbiamo cominciato a discutere queste cose si parlava abbastanza chiaro, probabilmente, ma quando abbiamo cominciato a scrivere articoli e commi sono nati tanti problemi, perché poi la traduzione normativa è sempre qualcosa che in qualche modo crea un feedback sull'impostazione del problema, insomma. Ecco, quindi è stato un esercizio molto difficile e complesso per noi, e anche per la discussione, come riferirsi a un testo normativo possa essere qualcosa di più preciso e anche più stimolante alla discussione. Con questo scritto spero di avervi assunto i punti fondamentali. Ripeto, il nostro obiettivo è di cominciare a parlare, insomma, perché credo che questo possa arricchire tutti noi e poi si vedrà.